Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi nella nostra parrocchia c'è la cresima alle 10. Il Vescovo accoglierà un bel gruppo di ragazzi e ragazze per confermare la loro fede. Ma la Chiesa Universale oggi ricorda i poveri. Sesta giornata dei poveri l'ha istituita Papa Francesco 6 anni fa. Ci chiede di ricordarci del povero che c'è vicino a noi, come di quelli che sono a milioni in giro per il mondo per tanti problemi. E la parola di Dio ci parla di speranza, la speranza di che ci sia un giorno in cui ritorna il Signore in mezzo a noi per darci finalmente verità, giustizia e pace. Ecco, iniziamo la nostra celebrazione col desiderio di questa verità del cuore, che anche la nostra vita sia vera e non abbia maschere o doppi fondi. Chiediamo perdono al Signore della nostra fragilità. Lasciamoci avvolgere dall'abbraccio della sua misericordia. La prima lettura del profeta Malachia ci parla della fine del mondo, di quel giorno in cui Dio ritorna a essere re, e attorno a lui un'umanità redenta, ma anche la giustizia, la verità e la pace. Ascoltiamo con fede. Nella seconda lettura è Paolo che, scrivendo ai cristiani della città di Tessalonica, ricorda che il giorno del Signore non è una cosa che tu puoi prevedere, che ti arriva oggi, perché molti di loro non lavoravano più, tanto non valeva la pena di fare niente, tanto torna il Signore, e allora ne approfitta per fare un'affermazione significativa: chi non lavora non mangi. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sia distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre, di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie, pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi nel cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. È parola del Signore. Tradizionalmente nelle ultime domeniche dell'anno liturgico, domenica prossima è l'ultima con la festa di Cristo Re, poi comincia l'Avvento, il nuovo anno liturgico. Ecco, tradizionalmente le ultime domeniche sono dedicate a meditare sulla fine del mondo, alla fine della nostra vita. E la pagina del Vangelo che abbiamo proclamato quest'anno è una pagina che alterna il senso della distruzione e la speranza. In qualche maniera è una giornata divisiva fra chi crede e chi non crede, fra chi ha speranza e chi non ce l'ha, fra chi calcola tutte le cose dal punto di vista umano e ignora una realtà definitiva, e chi invece vive nella speranza di questo incontro col Signore che sarà determinante. E davanti alla bellezza del Tempio, oggi io direi davanti allo sviluppo tecnologico meraviglioso che fa delle cose veramente impensabili, restiamo ammirati. Bene, Gesù dice non resterà pietra su pietra, cioè la fragilità del mondo umano. Tutto passa, tutto termina, anche la nostra vita. Tutto è destinato a un'evoluzione. E allora il Signore dice, se tu metti la tua speranza in queste cose materiali, ti danno una gioia in un momento e poi sai per esperienza che alla fine tu rimani a mani vuote perché tutto termina, compresa la tua vita terrena, il tuo corpo, la tua ricchezza, la tua gloria, le cose che hai studiato, che hai letto, che hai pubblicato, gli applausi, tutto termina. Allora capite che è una riflessione seria, profonda, ma aggiunge immediatamente una cosa molto bella, che sarà anche il giorno della verità, della giustizia e della pace. Neppure un capello del vostro capo andrà perduto. Il progetto della nostra vita è saldamente nelle mani del Signore, che dal momento che ci ha chiamato all'esistenza non cambia parere, ci ama e ci vuole con Lui per tutta l'eternità. Neppure un capello andrà perduto, neppure un atto d'amore, neppure una relazione umana stabilita con serietà. Ecco, tutto questo avrà una pienezza. È quella che è la verità di Dio, quella verità che poi coincide con la giustizia vera. Chi non desidera che tutte le cose, ogni giorno ne viene a galla qualcuno, imbrogli, ci fidavamo di persone, ma quelle persone poi avevano una doppia vita, una visibile e una invece per i loro sporchi interessi. Ma nell'amministrazione della giustizia umana penso che pochi possano essere soddisfatti. Quindi c'è questo desiderio profondo di un incontro col Signore, non di tipo distruttivo nel senso nichilista, che disprezza tutto, al contrario, l'incontro col Signore che valorizza finalmente le cose vere, le cose profonde, quelle che devono durare in eterno, verità, giustizia, pace. E quindi in qualche maniera noi siamo un po' a desiderare questo momento così bello e averne paura, perché vuol dire anche il termine della vita del mondo e della nostra vita. Quando questo avverrà lo sa solo il Signore, e il Vangelo ce lo dice: non inventatevi delle date o non ascoltate quelli che vi fanno profezie, termina qui, quel giorno lì, quel giorno là, tutte fantasie inutili. E direi che la seconda parte del Vangelo però è più preoccupante, perché quando ci si divide fra credenti e non credenti in maniera radicale, sono sempre scoppiate delle persecuzioni. Magari prima in modo blando, il disprezzo di un gruppo, la presa di tutte le cariche direttive dell'altro. Ma poi se si rinfocola la rabbia delle persone, abbiamo fatto l'esperienza delle Brigate Rosse, degli squadroni neri, abbiamo fatto l'esperienza della guerra, l'Ucraina la sta vivendo, Dio non voglia che quei pazzi si mettano a usare le armi atomiche, perché sennò sarà una guerra mondiale senza nessuna salvezza. E quindi capite che Gesù sta dicendo: se l'uomo vuol risolvere i problemi con le sue logiche, ci sarà una persecuzione terribile dove tutti saremo coinvolti, ma neppure un cappello del vostro capo andrà perduto. E non preoccupatevi di preparare la difesa, perché io vi suggerirò le parole che dovrete dire. Quindi in questo Vangelo c'è la garanzia dell'assistenza continua di un Dio innamorato delle sue creature, a condizione che gli aprano il cuore. La libertà umana è la porta che può decidere se ci fidiamo di Dio e quindi accogliamo la sua presenza, o se invece, non volendolo, ci affidiamo alle nostre forze e sappiamo già quale esito potrebbe avere. Ecco, in tutto questo io penso che dobbiamo sottolineare l'esempio di Gesù, che si trova nella persecuzione tale che lo porta a morire sulla croce. E qual è stato l'atteggiamento di Gesù anche in quei momenti? Meraviglioso, nel senso che ha vissuto amando persino durante la passione. L'aveva fatto nella vita, amando e beneficando tutte le persone, ma anche quando viene schiaffeggiato, flagellato, coronato di spine, inchiodato, le sue parole che i Vangeli ci trasmettono sono: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, oggi sarai con me in paradiso. Quindi un atteggiamento sempre risolutore, di amore, di totale dono, ma soprattutto di fiducia nel Padre. Padre, nelle tue mani io consegno il mio spirito, sia fatta la tua volontà. Penso che questo è l'insegnamento che anche noi dobbiamo raccogliere stamattina. Un'ultima parola, permettetemela, sulla giornata dei poveri. Il Papa Francesco l'ha istituita 6 anni fa, in un momento abbastanza drammatico, perché le logiche economiche ci portano a rendere il guadagno al massimo, anche se per guadagnare il massimo tu fai ingiustizie palesi sia su chi lavora con te nel tuo paese, sia con chi ti dà le materie prime di altri paesi. E allora un cinismo dove il soldo, il guadagno, determina le scelte. E il Papa dice: no, il cristiano non è determinato da queste scelte. Quindi parlare dei poveri non è parlare dell'elemosina, è parlare della giustizia, parlare della solidarietà, dell'unica grande famiglia, dell'unica umanità. Noi ci giustamente inorridiamo quando viene fatta una violenza a un bambino, una bambina della nostra comunità che conosciamo per nome perché le amiamo, le vediamo vivere con noi. E poi restiamo, direi, superficialmente indifferenti a milioni di persone che non hanno neppure il minimo per vivere. Allora capite che il tema della povertà è un tema di giustizia, è un tema che noi dobbiamo affrontare nel nostro cuore, a prescindere dal vedere il povero. Poi li vediamo concretamente. Però io vi chiedo, non identificate la carità con l'elemosina. L'elemosina può essere un piccolo gesto che noi facciamo davanti a una situazione immediata che richiede magari così di sollevare una persona. La carità è un progetto di vita. Noi dovremmo avere nel bilancio della nostra famiglia come mettiamo quello che è necessario per i figli che devono crescere, per pagare le tasse alla comunità umana che ci dà i servizi. Insomma, ognuno di noi lo sa, con quanta fatica, soprattutto in questo periodo, non riusciamo a volte a far quadrare i conti mensili di quello che viviamo. Ecco, la parola carità dovrebbe essere che ciascuno di noi mette in bilancio nella sua vita un atteggiamento di attenzione agli altri. Per qualcuno sarà solo poter dare del tempo, do del tempo delle persone che ne hanno bisogno, perché sono sole, perché sono abbandonate, perché sono in un momento di difficoltà, di una malattia. Il tempo è una ricchezza enorme che ci viene rinnovata tutti i giorni e il Signore ce la regala. Usiamolo davvero anche con un atteggiamento di servizio. Per qualcun altro la carità può essere una professionalità non ispirata al puro guadagno, ma al servizio autentico. Tutti noi inorridiamo quando, accedendo ai servizi pubblici, ti rendi conto che la persona che ti dà il servizio, non, come dire, tu non interessi minimamente a quella persona, a lui interessa che guadagna sulla visita o sul servizio che ti rende. Tutti diciamo non è possibile vivere così, è vero, ecco, anche per noi però. Quindi allora una professionalità che prende sul serio la persona che ha davanti, a volte il sorriso, la cordialità, la stima, il rispetto è un atto di carità veramente importantissimo che dà speranza alle persone. Io direi che ognuno di noi nel bilancio della sua vita spirituale cristiana, prima di andare a confessare i pensieri cattivi o le bestemmie, dovrebbe confessare invece se davvero è chiuso in se stesso in un egoismo che non vede il prossimo, o se invece ha messo in bilancio un aiuto serio per quello che lui può fare. Il Signore non chiede di fare gli eroi, non è che noi dobbiamo salvare il mondo, noi dobbiamo vivere bene nell'amore la nostra vita. Conclusione, io spero che voi lo sappiate che la nostra parrocchia ha un centro d'ascolto per le persone che hanno dei problemi da risolvere tutti i giorni, dalle 9:30, chi vuole trova qualcuno che lo ascolta e indirizza eventualmente per delle soluzioni, per trovare lavoro, per trovare una badante, per tante altre cose. Ma soprattutto tutti i giovedì ci sono 100-110 famiglie che vengono e ricevono una quantità di cibo, tutti i cibi selezionati, perfetti, inscatolati, voglio dire nulla di raffazzonato in qualche modo, e sui 10-12 kg di roba da portare a casa da mangiare per la loro famiglia. Famiglie selezionate, perché l'assistente sociale controlla tutte queste cose. Ma io voglio mettere in evidenza che per raccogliere questo cibo, andare a prenderlo da chi ce lo dona, prepararlo, distribuirlo, c'è una fatica notevole. Se qualcuno di voi ha del tempo libero, ecco, si mette d'accordo con le persone che sovrintendono la carità parrocchiale, e io penso che questo è un modo di vivere la vita cristiana in comunità. La giornata del povero ci interroga anche su questo. Continuiamo la celebrazione, però nel momento della comunione chiediamo, Signore, che davvero la speranza della Tua giustizia, della Tua verità, ci renda capaci di amare i nostri fratelli che abbiamo attorno oggi.